Padre, noi ti ringraziamo perché ci vuoi portare alla pienezza della vita e della gioia. Tu hai mandato tuo figlio perché ci vuoi liberare dall'influsso del maligno che ci vuol togliere la capacità di comunicare. Tu che sei l'amore, vieni ad aprirci a questo amore. Ti chiediamo di continuare a donarci tuo figlio. Ne abbiamo bisogno, senza di lui non possiamo fare nulla, è lui stesso che ce l'ha detto. E a te Gesù noi chiediamo di donarci lo Spirito Santo. Sei tu che ci hai promesso che il Padre darà ai figli che lo domandano lo Spirito Santo. E noi siamo qui a chiederti il dono dello Spirito Santo per la nostra vita, perché la nostra vita ne venga trasformata, perché da una vita di buio diventi una vita di luce, di pienezza, di amore. E preghiamo te, o Maria, tu che sei la tutta pura, la tutta santa, colei che è potente contro il male, di aiutarci a vincere il male che c'è attorno a noi e dentro di noi. Amen. Il versetto 14 ci presenta una scena nuova. Finora si parlava di Gesù in preghiera e alcuni insegnamenti che Gesù aggiunge. Signore, insegnaci a pregare. E Gesù insegna e poi aggiunge altri insegnamenti sulla insistenza, sulla perseveranza, sulla continuità, sul non stancarsi mai, sul credere che Dio ci dà cose buone, quindi la fede quando preghi, abbi fede che Lui ti sa dare cose buone, qualunque cosa tu gli chiederai, Lui ti darà ancora meglio di quello che tu gli domandi, più di quello che tu chiedi, sicuramente ti darà più di quello che tu chiedi. Ed ora siamo in un'altra scena. Non si sa come, non si sa dove, però si dice che Gesù stava scacciando un demonio che era muto. I demoni che noi troviamo nel Vangelo sono di tre categorie. Ci sono dei demoni che parlano, e che parlano a sproposito, perché parlano per confondere. Ricordiamo che il demonio non parla mai per comunicare, ma per confondere. Mentre la parola è comunicazione e l'amore è comunicazione, il demonio che è chiusura all'amore non può comunicare nulla. Quindi fa rumore, fa grida, effetti speciali. E di fronte a questo tipo di demonio Gesù reagisce in una maniera molto drastica, schietta, fa zitto, chiudi la bocca, accuccia Bobby, fa lì, tranquillo, non parlare, non dire niente. Tu non devi parlare, perché se parli non fai se non portare scompiglio. È una parola che non unifica, non è la parola di Dio, ma è la chiacchiera. E la chiacchiera è qualcosa che distrugge, è distruttivo. Voi sapete, non so se sapete, come si dice in greco calunnia, che è la verità che dice il demonio. Anche il demonio ha una sua verità. Nel senso che cos'è la calunnia? È un'affermazione che non è menzognera, ma dice alcuni aspetti di verità estrapolati dal contesto. No, la calunnia non è una bugia, ma è una verità impazzita, estrapolata dal suo contesto. Se io, per esempio, affermo alcune cose di una persona trascurandone altre e mettendo in risalto soltanto gli aspetti negativi, io l'ho calunniata perché non ho dato una visione globale della persona e quindi non ho dato una visione vera, ho dato una visione parziale. La calunnia è una verità parziale. Faccio un esempio banale: io posso mostrarvi la sequenza di un film, lo taglio, in questa sequenza si vede un tale che spara a un altro e questo cade morto, allora io vi dico, cosa avete visto? Voi dite, un assassinio. Ma se io vi faccio vedere il precedente, che questo tale aveva tenuto il coltello alla gola della moglie e dei bambini di questo, e che aveva cercato di derubarlo di tutti i suoi averi, allora capite che non è un assassinio, ma è una legittima difesa. Cioè, estrapolando alcuni fotogrammi veri, io ho dato una visione completamente distorta. Ecco cosa fa il demonio. Il demonio ti dà delle apparenti verità, estrapolate dal loro contesto, e quando parla fa così, non ti dice delle cose false, ma ti dice delle cose parzialmente vere, che comunque estrapolate dal contesto diventano globalmente false. E questo infatti in greco, sapete come si dice la calunnia, si dice diaboleia, la dice lunga, perché mentre la verità, la aletheia, la verità è qualcosa che unifica, la calunnia è qualcosa che divide. Infatti il verbo diaboleuo vuol dire dividere, che è diverso da distinguere, tutto il bene. Infatti Gesù metterà in risalto in questo brano che noi stiamo leggendo la divisione. Satana cerca di dividere, non il proprio regno, ma il regno di Dio, mentre invece lo Spirito Santo, che è luce, cerca di unificare distinguendo. Ora, distinguere una cosa, dividere un'altra. È importante distinguere il pollice dall'indice, dal medio, dall'anulare, dal mignolo. Perché guai se io avessi una mano senza distinzione. Avrei una mano, devo farmi operare per staccare le dita. Distinguere è importante, è qualcosa che opera lo Spirito Santo, perché chiarifica, aiuta. Dividere, invece, è qualcosa di distruttivo. Io comincio a tagliare via un dito, poi un altro, divido, non distingo. Ecco l'opera del demonio, che è un'opera, quando lui parla, parla per dividere, usa la diaboleia, usa la calunnia, lo diceva da lontano Voltaire, ricordate, calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Ripreso da suo maestro, da suo discepolo molto amato, Stalin, che lui diceva la stessa cosa a proposito dei suoi nemici: calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Allora la calunnia è questa. Allora quando il diavolo parla fa così. Ma normalmente ci sono altri due tipi di demonio: c'è il demonio sordo e c'è il demonio muto. Qualche volta c'è il demonio sordo muto. Che cosa fa il demonio allora? Ti espropria dalla parola, ti toglie la parola. Ricordate la parabola del seminatore? Allora il seminatore semina, il primo gruppo di coloro che ascoltano sono coloro che hanno accolto la parola, ma arriva il nemico e gli uccelli del cielo che beccano sulla strada e portano via. Il primo, quindi cosa fa il demonio? Il demonio ruba la parola, viene a rubarti la parola e al suo posto ci mette la chiacchiera, il bla bla. La parola è costruttiva, la chiacchiera è distruttiva. Ne sappiamo qualcosa, no? Guardate la televisione, tutti i famosi programmi del gossip, no? E anche quando non è gossip, comunque sembra gossip politico o altro, comunque bla 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 bla. Un gran bla bla, ma non c'è la parola, perché la parola è il logos, è qualcosa di costruttivo, di qualcosa di vero, è la verità sostanziale profonda, e questa è guai a dirla. Quando qualcuno vuol dirla, allora si raccolgono le firme perché non possa farlo. Pensate il Papa alla Sapienza di Roma, no? E si fanno proteste in piazza perché si ha paura della parola, perché è una parola davanti alla quale, sapete, quando si accende la luce e uno è abituato a vivere nella penombra o nel buio, si dice spegnete quella luce per carità, ecco, il diavolo è il principe delle tenebre, e quando si vuole spegnere la luce vuol dire che in opera c'è lui, cioè qui basta usare un po' il cosiddetto buon senso, non c'è bisogno di grandi riflessioni teologiche o filosofiche, basta usare il buon senso, che è uno dei doni dello Spirito Santo, è l'intelletto, intus leggere, cioè il non fermarsi all'apparenza ma leggere dentro, l'andare al di là delle apparenze per arrivare nella profondità e leggere le cose nelle loro radici. Allora, il demonio è un demonio sordo, e spesso anche un demonio muto, sordo perché così la parola non arriva, il demonio arriva a turarti le orecchie, ma poi se allora in qualche maniera la parola giunge ugualmente a te, allora lui ti rende muto, cioè incapace di comunicarla. Ora, la grande malattia della società moderna, ma di ogni uomo, la grande malattia qual è? È l'incomunicabilità. L'incomunicabilità nasce da questo, da essere sordi e da essere muti, cioè incapaci di comunicare. Ricordate, partiamo dalla prima definizione che dà San Giovanni di Dio. Dio è amore. Che cos'è l'amore? L'amore è comunicazione. Quando non si comunica più, manca l'amore. Comunicazione che è fatta di corpo, spirito, anima, comunicazione globale, totale, l'amore è questo. E la fecondità da che cosa deriva? Dalla comunicazione. È la comunicazione tra un ovulo e uno spermatozoo, no? Si incontrano, comunicano tra di loro e da due cose diverse viene fuori qualcosa di unitario, di grande, la vita. La vita è comunicazione, frutto d'amore che è comunicazione, che è dono di sé. Il demonio vuole invece qualcosa di diverso, vuole l'aborto, per esempio. Non vuole la vita, non vuole che i due si incontrino. E quindi mancanza di comunicazione. Capite? Amarsi vuol dire volersi bene e volersi bene vuol dire comunicare. Comunicare vuol dire abbracci, vuol dire baciarsi. Avete mai provato a baciarvi al di là di un foglio di plastica? È come mangiare un panino con la carta, no? Ecco, l'incapacità di comunicare ha inventato il preservativo. Ora, esiste il preservativo nella comunicazione anche, verbale. Cioè, è il non parlarsi più o il dire delle cose banali perché si passa semplicemente, scusate il termine, è stato molto brutale questa cosa, però la nostra società è la società del preservativo, non soltanto in senso volgare, no? Nel senso della prostituzione, ma è questo mettere sempre dei diaframmi alla comunicazione, per cui ci si rende sordi e muti, incapacità di comunicare, incapacità di... guardate che il tema della comunicazione è uno dei grandi temi che scaturiscono da Gesù. È venuto a comunicarci il Padre, è venuto a rivelarci il Padre, quindi comunicare vuol dire rivelare, togliere il velo a qualcosa che noi avevamo messo, noi avevamo nascosto, è venuto a svelare, a togliere, quindi ecco questa comunicazione. Allora c'era un demonio muto, uscito il demonio, il muto cominciò a parlare, ecco, cominciò a comunicare. La comunicazione è proprio frutto del dono di Gesù. Gesù è venuto a insegnare agli uomini a comunicare di nuovo. Noi avevamo perso il modo, abbiamo perso il gusto della comunicazione, lui è venuto a insegnarci l'amore che è comunicazione. Cominciò a parlare. E le folle, quindi la gente semplice, restarono meravigliate. Cioè è lo stupore di chi dice, mamma mia, davvero Dio agisce, davvero Dio opera. Questa è l'opera che fa Gesù. Gesù è venuto a scacciare il principe delle tenebre, ha acceso la luce, lui è la luce del mondo, e quando arriva lui il principe delle tenebre se ne va. Colui che era sordo e muto comincia a udire e a parlare. Ma alcuni dissero, è in nome di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Allora, che cosa si trova di fronte Gesù? Gesù si trova di fronte a due tipi di persone, almeno. Le persone che sono i semplici, i piccoli, ti benedico Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai grandi della Terra. E poi ci sono i grandi della Terra, che credono di sapere, ma in realtà sono sordi e muti. Sono persone che non si lasciano sfiorare dalla luce di Gesù. Hanno messo uno schermo, hanno messo gli occhiali da saldatore, non vedono questa luce, la rifiutano e arrivano a dire le cose più assurde. Vedete che cosa, qual è l'assurdità più grande? Scacciare i demoni in nome dei demoni, ma com'è possibile? Se c'è qualcosa di molto compatto e unito, è proprio il regno di Satana, il quale viene a creare divisione negli altri, ma in sé è molto unito. Il male è molto compatto e molto unito, e per mantenere l'unità è disposto a qualunque cosa, anche alla violenza. Ogni male nel mondo. Pensate ai grandi imperi del male che noi conosciamo. Stalin era disposto a tutto, Hitler era disposto a tutto, perché il male non crei divisione in se stesso, perché il suo regno sia un regno compatto, è disposto a ogni violenza, cosa che il bene non userà mai. Il bene cerca l'unità ma non la impone mai. Il male invece cerca l'unità e la impone a tutti i costi, anche con la violenza, cosa che il bene non farà mai. Rispetta anche la possibilità che tu te ne vada. No? Capite? Vedete che in poche righe c'era detto già molto qui in questo brano. Quindi siamo di fronte a coloro che credono di sapere e quindi sono coloro che sono veramente sordi e muti. Coloro che di fronte alla luce che viene da Gesù si chiudono, si trincerano. Maritain dice che per entrare nelle cose di Dio occorre avere una certa connaturalità. Gesù dirà: ai figli della sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere, e quindi la sapienza è stata riconosciuta dai suoi figli. Gesù è la sapienza, e quindi i figli della sapienza, quelli che hanno una certa connaturalità con la sapienza, capiscono e vedono cosa vive, cos'è la sapienza, e l'accolgono, la riconoscono. Coloro invece che vivono questo rifiuto del male, del bene, scusate, il male che vive questo rifiuto, trova degli escamotage, trova delle scuse per rifiutarlo, no? Ma non è una luce buona, ma questa luce non è la luce che voglio io, ma ricordate anche tutte le storie che avevano preso per non accettare Gesù, i sommi sacerdoti, no? Quando Nicodemo dice: ma la nostra legge condanna forse una persona senza averla neanche ascoltata. Ah, noi sappiamo già che quest'uomo non può dire di io avergli parlato. Oppure ricordate il cieco nato, sempre in Giovanni, no? Il cieco nato dice: ma da che mondo è mondo? Non si è mai sentito che un uomo abbia ridato la vita a un cieco nato, la vista a un cieco nato. E gli dicono: ah, taci, sta zitto, tu sei tutto un peccato, come devi dare lezione a noi? Noi che siamo i maestri, noi che siamo gli insegnanti della Pontificia Università di Gerusalemme, no, mai più, vieni qui. Cioè, quando vuoi rifiutare la verità sei disposto anche agli insulti, non alle ragioni. Quindi l'insulto è quando uno non ha ragioni da dire, da obiettare, naturalmente cerca invece di insultare, basta. Allora, dicevamo che quando tu vuoi chiuderti significa che non sei nella connaturalità con Dio, cioè in fondo solo chi ama Dio e si apre a Dio vuol dire che ha dentro qualcosa, cioè ha dentro un germe divino, vuol dire che tu hai fatto spazio a questo germe nella tua libertà, non è che nessuno ha la colpa di dire: ah, ma io sono nato così. No, Dio ci ha fatto tutti sua immagine, siamo noi che poi possiamo chiuderci. E alla fine non facciamo se non mietere ciò che abbiamo seminato. Quindi è il frutto della nostra scelta libera. Il male non è mai un incidente di percorso. Sentire non è volere. Dobbiamo sempre distinguere. Il peccato non è sentire. È acconsentire, è un'altra cosa. Io posso sentire dei pensieri che mi passano nella mente, posso sentire delle emozioni negative che mi passano dentro, ma se io le rifiuto, dico: no, Signore, ti offro tutto, in quel momento non acconsento. Se io vado fuori e sento l'aria fredda, non sono colpevole dell'aria fredda, ma se vado fuori in maglietta e mi prendo una broncopolmonite, sono colpevole perché sono andato fuori così. Quindi il sentire non è un male, ma l'acconsentire lo è. Quindi è gente che a forza di aprire la porta al nemico, a un certo punto è diventata, ha avuto una certa connaturalità col nemico e ne usa lo stesso stile, stravolgendo un po' la verità che viene da Dio. Altri poi, quindi c'è un gruppo che nega, c'è tutta la gente meravigliata, i semplici, i piccoli riconoscono Dio all'opera, altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Ora, più ciechi di così, capite? Hanno visto un segno che viene dal cielo, hanno visto e hanno toccato con mano che Dio sta operando nel cuore dell'uomo e chiedono un segno dal cielo. Egli, conoscendo i loro pensieri, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Quindi Gesù li riconduce semplicemente al buon senso. Il regno di Satana è un regno stabile perché è fondato su una unità nel male che è veramente granitica. Satana non recede mai dal male, usa tutti i mezzi per trascinarti nel male. Ora dice, è chiaro che se Satana si trova così, questo regno sta crollando. Allora Gesù vuol dire che in realtà se Satana facesse questo e io opero per Satana, in realtà lo sto distruggendo comunque. Sia che io opero per Dio, lo distruggo, sia che opero per Satana facendo miracoli contro Satana, lo distruggo. Quindi Gesù richiama solo alla logica, no? Dice a questa gente, se non volete usare la fede, o lo stupore, o la luce che viene da Dio, usate almeno il buon senso, almeno la logica. E la risposta è, se voi dite che io scaccio i demoni in nome di Belzebul, ma se io scaccio i demoni in nome di Belzebul, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? Quindi Gesù riconosce che anche i discepoli degli scribi e farisei, cioè questa gente molto brava, gente molto onesta, perché non è che gli scribi e farisei fossero pervertiti, fossero delle persone cattive, gente studiosa della legge, gente meticolosa nel mettere in pratica i 613 precetti della Torah, 248 positivi e 365 negativi, mi interessa sapere. Quindi tutti questi precetti che bisognava mettere in pratica, loro meticolosamente si impuntavano, precetti di cibo, precetti di movimenti, precetto di camminare, precetto di pulizia della casa, tutti precetti di ogni tipo. Ora, era gente che anche scacciava i demoni, cioè gente che pregava perché l'uomo venisse liberato da questa infestazione demoniaca. Allora dice, ammesso che io li scacci in nome di Belzebul, i vostri figli in nome di chi li scacciano? E allora però Gesù tira un'altra conclusione. Perciò, essi stessi saranno i vostri giudici. Cioè, voi non volete giudicare me, cioè voi non volete accettare me, voi mi accusate di essere uno che scaccia i demoni in nome di Satana, guardate che le loro stesse azioni, perché loro lo scacciano nel potere di Dio, vi giudicano, cioè saranno loro stessi che si alzeranno nel giudizio e punteranno il dito scontro di voi, perché avete davanti l'opera di Dio e avete chiuso gli occhi. Avete visto il sole e dite no, è solo un'illusione ottica. Chiudete le persiane, fuori c'è il sole, ma dentro avete acceso una lampadina e dite ah, questo è il vero sole, è la lampadina o la candela. Cioè avete rifiutato la luce che viene da Dio e vi siete creati una vostra luce per il vostro comodo, per non dovervi scomodare, per non dovervi mettere in discussione. E poi aggiunge, se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, è giunto dunque a voi il regno di Dio. Ecco, il regno di Dio è qui, ecco è quello che vuol dire Gesù. Quindi vuol dire che Dio è più potente del male, che ormai il male è sconfitto. E notate bene la finezza, C'erano tanti modi di parlare dello Spirito Santo e dell'amore di Dio. Lo Spirito Santo viene chiamato la mano di Dio. Lo Spirito Santo è la luce che viene da Dio. È l'amore che esce dal cuore del Padre. Qui invece viene chiamato dito della mano di Dio. Sapete, nella mano, con la mano si fanno cose, però il dito esprime la tenerezza, la delicatezza, quando tu col dito tiri un po', no? Quando devi plasmare un po' la creta, il dito, oppure quando io dipingevo magari usando il pastello morbido, allora col dito stendevo il colore laddove non riuscivo ad arrivare, e il dito esprime delicatezza, vuol dire che Dio con la sua delicatezza sta entrando nella storia e senza violenza sta scacciando il male. Abbiamo letto poco fa nei primi vespri della Pentecoste, Digitus paterne dextere, lo Spirito Santo, dito della mano di Dio. Quindi questo vuol dire, Gesù dice, allora se voi avete le persone intelligenti, che sono poi le persone che leggono dentro, intus legere, che hanno questa capacità di andare oltre le apparenze, i poveri, gli ultimi, le folle senza istruzione, hanno capito che qui all'opera c'è veramente la tenerezza, la delicatezza, la finezza di Dio, il dito, la tenerezza di Dio, questa finezza che viene a ridare all'uomo la capacità di comunicare. Un uomo che era incapace di comunicare, di amare, che si era chiuso in se stesso, che era diventato incapace di qualunque azione veramente da figlio, viene restituito alla sua dignità. Io sono venuto a restituirlo, ma non attraverso dei gesti clamorosi, spettacolari, terrorizzanti, ma attraverso il dito sono venuto a trasformare tutto. E poi c'è una parabola, la parabola è quella dell'uomo armato che fa la guardia alla sua casa, dice così: quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. Quindi se tu sei capace di essere vigilante della tua casa, sei tranquillo, nessuno viene a romperti le scatole, sei tranquillo. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Quindi in fondo Gesù sta dicendo questo: il diavolo finora stava sicuro in casa sua, l'umanità era diventato il luogo dove il diavolo poteva lavorare tranquillamente, era l'uomo bene armato che fa la guardia al suo palazzo. Ora, se adesso voi state vedendo che quest'uomo è stato esautorato, è stato buttato fuori e che questo palazzo ormai non gli appartiene più, ricordate che il diavolo l'ha detto a Gesù, proprio nel deserto: io ti darò tutti i regni, in un attimo gli mostrò tutti i regni della terra, dice, io li darò tutti a te perché a me appartengono. Cioè il diavolo ha detto una verità, cioè il diavolo gli sembra delle mezze verità, è vero, questi beni gli appartengono, perché lui è capace di dare la potenza, non la felicità, è un'altra cosa. Caino domanda nel poema Caino di George Byron, Caino domanda a Satana: sei felice? E Satana risponde: no, ma sono potente. Ecco, il diavolo ti può rendere potente, non felice, è un'altra cosa, La potenza non è felicità, perché Gesù ha riservato la sua felicità ai piccoli, ai poveri e a quelli che piangono, ricordate le beatitudini, quindi un altro tipo di felicità, un altro tipo di beatitudine. Allora, se questo uomo ben armato è esautorato, è buttato fuori, vuol dire che ormai è vinto. È questo che Gesù vuol dire: se arriva uno più forte di lui e li vince, li strappa l'armatura nel quale confidava, distribuisce il bottino. Chi è colui che distribuisce il bottino? È Gesù. È venuto a portar via a Satana quello che lui riteneva il suo bottino e a riconsegnarlo a Dio. Il regno che è Dio è qui, cioè finalmente Dio sta cominciando la sua rivincita. Il regno del nemico è sconfitto. Questa casa che lui credeva fosse sua, in realtà gli è stata portata via e riconsegnata a chi di diritto. E subito Gesù dice: non bisogna avere equivoci, bisogna avere una certa nettezza. Gesù invita ancora alla sincerità, alla onestà. Smettila di giocare e di imbrogliare al solitario, perché non imbrogli nessuno se non te stesso. Allora Gesù subito dice: chi non è con me è contro di me. Non esiste possibilità di neutralità. Il cristiano non è la persona che rimane neutrale, dice: ma veramente io non decido né pro né contro. No, bisogna decidere. Pascal chiama la scommessa, no? Per chi scommetti? Puoi scommettere per Dio o contro Dio. Hai 50-50 di possibilità. Soltanto che se scommetti su Dio, e sicuramente vincerai, hai vinto tutto. Se scommetti sul mondo, in realtà hai perso tutto. Allora ti conviene scommettere su Dio. E allora dice: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Raccogliere con lui vuol dire, se tu non decidi di consegnarmi la tua vita, in realtà non l'hai mica tenuta per te, ma l'hai buttata via. Altrove il Vangelo dirà: chi ama la sua vita la perderà, chi perde la sua vita per causa mia la ritroverà. È un po' il seme che, se caduto in terra, rimane solo, non produce frutto, ma se muore produce molto frutto. Ecco il coraggio di perdersi. Non è possibile arrivare alla pienezza dell'amore se non perdendosi. Allora devi avere il coraggio, deciditi, devi giocarti. Non è possibile rimanere lì. Ricordate, abbiamo già trovato la parabola dei bambini che non si decidono, no? A chi paragonerò questa generazione simile a quei bambini che chiamano gli altri: ma abbiamo suonato il lamento, non avete pianto, abbiamo suonato il canto di nozze, non avete ballato. Insomma, in realtà non è che non gli va il gioco, ma non gli va di giocare. Il problema è che quando uno non ha fame non gli va bene nessun cibo. Il problema non è il cibo, non è ciò che ti viene preparato, ma il problema è un altro, è che tu non hai voglia di mangiare, non ti vuoi scompensare, non ti vuoi decidere, non vuoi in qualche maniera coinvolgerti. E allora qual è il guaio di questa generazione, di questi scribi e farisei? È che hanno già la loro verità e non vogliono muoversi, non vogliono mettersi in discussione. Non sono con Gesù, ma non essendo con Gesù sono già contro Gesù. Quando San Luca ci invita, perché San Luca non l'ha scritto per gli scribi e farisei, l'ha scritto per noi il Vangelo, ci invita a scompensarci per Gesù, a deciderci veramente per Lui. Se tu rimani in equilibrio, se non ti squilibri per Gesù, hai perso tutto. Ecco il coraggio di giocarsi. E poi spiega che cosa avviene quando lo scaccia lo spirito immondo. Gesù non sta dicendo che una volta che il demonio se n'è andato e stop. Gesù dice: qual è il pericolo? Il pericolo più grave non è che quella persona rimanga, ne trovi un altro, ma ne arrivano sette peggio del primo. E qui Gesù dà subito un consiglio che è molto interessante. Sentiamolo. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, il nemico esce dall'uomo perché è stato scacciato, perché è arrivato uno più forte di lui che l'ha buttato fuori, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo, non può trovare pace, perché la pace del demonio, pace relativa se volete, perché non avrà mai pace, è quella di volere continuamente il male dell'altro. Lui non avrà pace finché non avrà portato morte dappertutto. È una pace di questo tipo, no? La sua. È la pace dei cimiteri, non è la pace di chi ha trovato lo Spirito Santo. I doni dello Spirito sono gioia e pace, poi altri fino ad arrivare al nono, che li racchiude tutti. Ricordate Galati 5, dove si parla di dominio di sé, che racchiude tutti gli altri doni. Tutti i doni dello Spirito ritrovano la loro sintesi nel dominio di sé. Ebbene, quando esce cerca riposo, ma non trovandone dice: tornerò nella mia casa da cui sono uscito, quindi tornerò a tampinare di nuovo l'uomo, cercherò di nuovo di portarlo nel male. La risposta: venuto, la trova spazzata e adorna. Ora Dio, il demonio non può trovare, non può ammettere lo spazzato e adorno. Però notate bene che non dice che la trova abitata, la trova spazzata e adorna. Una casa sfitta, dice Gesù, un cuore vuoto, cioè non basta che un discepolo del Signore abbia un cuore pulito, occorre che sia un cuore abitato. Se tu hai un cuore pulito, non devi accontentarti di non fare il peccato, ma devi permettere che Dio entri nella tua vita. Non basta non fare il male, ma bisogna accogliere il bene. Capite quello che dice Gesù? Una casa pulita e adorna, ma sfitta, diventa preda degli inquilini quelli che vanno a occupare le case abusive, no? Ecco, in maniera abusiva vanno a occupare le case. E questo allora è il rischio, che se tu lasci la tua casa, la tua vita, il tuo cuore vuoto d'amore, non basta non fare il male, ma bisogna riempirlo di bene, se no il guaio è qui, vedete, dice: ritornerò, è venuto, trovata la spazzata e adorna, allora va, prende con sé 7 spiriti peggiori di lui, ed essi entrano e vi alloggiano, e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Quante volte succede una persona che sembrava convertita e poi si accontenta solo di vivere nella pulizia e basta, ma senza far abitare Dio in lui, senza lasciarsi appunto scompensare da lui, senza decidersi e senza squilibrare nella sua direzione. Decido per Gesù. Se tu non hai deciso per Gesù, hai già deciso per il nemico e quindi diventerai potenziale preda. Quante persone, tante, escono dal male e ci rientrano in maniera ancora più grave, più forte. Eppure gente che ha fatto esperienza forte di Dio, io ne ho conosciuti tanti di persone, gente che dice: ma mamma mia, questa persona qui arriverà ad essere un grande mistico. Il diavolo non ha paura di... L'unica cosa di cui il diavolo ha paura è l'umiltà, tutte le altre cose no. Forse ve l'ho già raccontato durante la lettura del Vangelo di Luca, questa storiella, il diavolo che si presenta a un eremita e gli dice: io non capisco perché tu sei gradito a Dio e che cos'hai tu di differente da me. Tu fai sempre silenzio e io non parlo mai. Tu digiuni sempre e io non mangio mai. Tu fai rinuncia anche del sonno e io non dormo mai. Tu parli con Dio giorno e notte e io lo vedo faccia a faccia, il diavolo così. Che differenza c'è fra noi? È una cosa. Che perché cosa mi manca per essere come te? Diceva il diavolo all'eremita. E dice: c'è una cosa che tu non potrai mai avere, l'umiltà. Ecco, è l'umiltà che fa la differenza. L'umiltà è la persona che è consapevole dei propri limiti e si consegna a Dio e lascia che Dio prenda possesso della sua vita e si lascia guidare da Dio. Quando tu ti lasci guidare da Lui e lasci che la tua vita sia condotta da Lui, allora sì, allora ecco la differenza. Allora la tua casa è abitata e il demonio sarà alla larga, perché lui viene solo se trova una casa disabitata e sfitta, ma se si trova Gesù non può fare niente, perché contro Gesù lui sa che è sconfitto. Definitivamente sconfitto. Ecco, siamo arrivati qui, quindi siamo a questa condizione peggiore della prima. Ora, io credo che allora possiamo fermarci e domandarci: ma a che punto sono io? Che cosa mi dice questa parola? È una parola che mi mette non solo in guardia, ma mi vuol mettere nella verità. Mi vuole aiutare a entrare in scelte che siano coraggiose, in salti di qualità che mi portino a decidermi veramente per l'amore, con la A maiuscola. E poi cosa sta facendo per me? In che maniera Gesù mi sta rendendo capace di comunicare? Ricordate che la liberazione di ogni demonio è sempre un entrare, un ottenere una capacità di comunicazione. L'uomo che non parla più con Dio, ricordate il cielo chiuso, il giardino terrestre che viene chiuso, non è se non la ratificazione di questa incapacità di comunicare dell'uomo. E allora ecco, dobbiamo domandarci: ma che cosa sta facendo? Mi sta Gesù aiutando a diventare un uomo capace di comunicare? Com'è la mia comunicazione? È un bla bla? Che spazio ha la parola con la P maiuscola nella mia vita? Sono l'uomo della parola o sono l'uomo della chiacchiera, della banalità, del chiasso, del rumore, delle vanità? In fondo siamo chiamati a restituire la parola che ci è stata data. Alla fine Dio ci domanderà: restituiscimi la parola che ti ho data, la parola con la P maiuscola di Gesù Cristo. Se tu lo lasci entrare nella tua vita, le chiacchiere del demonio non entrano, le banalità non prendono posto. Però quante volte noi ci lasciamo un po' ingannare, no? Da questo sottile fumo di Satana, perché non è mica necessario spalancare la porta, qualche volta basta qualche spioncino aperto. il demonio siamo noi che possiamo farlo entrare o lasciarlo fuori, dipende da noi. Dipende se siamo intanto, bisogna essere in casa, no? Se non siamo noi in casa, spesso noi siamo sempre fuori casa. Siamo delle persone fuori da noi stessi, prese in mille cose ma mai nella nostra interiorità. Allora è importante essere in casa e avere nella nostra casa Gesù, nel nostro cuore. La mancanza di silenzio interiore, la mancanza di vita spirituale è sempre un po' un rimanere sulla soglia della propria anima e non entrare mai nel profondo. Marta Robin diceva: il silenzio è necessario per non rimanere alla soglia della propria anima. Il nostro rischio è quello di rimanere alla soglia senza mai entrare, lì sulla porta, ma non entri. Però mentre tu sei sulla porta c'è qualcun altro che entra, perché approfitta che tu sei lì sulla porta e non decidi. Si tratta di entrare, e se entri nel profondo entri davvero in una comunicazione vera, autentica. Ed è una comunicazione fatta di silenzio. Ricordate che quando Elia riceve l'appuntamento da Dio, siamo al primo libro del Re, capitolo 19, esci dalla grotta e sta sul monte alla presenza di Dio. E lì arriva il terremoto, arriva il vento forte e impetuoso, arriva la tormenta, arriva il fuoco, eccetera, ma Dio non parla, Dio non è lì. E poi, tre parole viene detto in ebraico, kol mededa deka, che viene tradotto di solito il silenzio di un vento leggero. In realtà la traduzione letterale sarebbe il tuono di un silenzio impercettibile, perché il silenzio impercettibile è un tuono. Perché col vuol dire sia voce, la voce di un silenzio leggero, ma vuol dire anche nella lingua ebraica tuono. Leggete il Salmo 28, il Signore tuona sulle acque, il Signore sull'immensità delle acque, il tuono di Dio fa partorire le cerve, il tuono, è il Salmo dei sette tuoni, viene chiamato così. E in ebraico c'è sempre la parola kol. Allora kol medenade ka vuol dire appunto il tuono di un silenzio impercettibile. Perché quando Dio parla è un silenzio impercettibile, ma è un silenzio tonante, mentre il diavolo fa solo rumore e non comunica nulla. Ecco allora la nostra domanda che possiamo farci a noi stessi questa sera, dire: ma che spazio ha dentro la mia vita interiore? Riesco a lasciar Dio comunicare il mio cuore? Lo lascio fare? Oppure preferisco la non comunicazione, che viene invece dal nemico, il quale ci fa fingere di comunicare, come si finge di comunicare amore quando invece l'amore non c'è ed è semplicemente un gesto che non comunica assolutamente nulla. Mangiare, dicevo, il panino con la carta, un po' difficile. Bene, chiediamo al Signore di aiutarci in questo, e a Maria. Maria è la donna della comunicazione, colei che non lascia cadere nemmeno una parola, no? Maria conservava e meditava tutte queste cose nel suo cuore. Oppure un altro grande profeta dell'Antico Testamento, Samuele, di cui si dice: non lasciò cadere nel vuoto nemmeno una delle parole che aveva ascoltato. Mamma mia, non lasciar cadere nemmeno una delle parole. Questo è un grande dono, una grande grazia, che questa parola non cada nel vuoto, perché c'è subito sotto il nemico a raccoglierla e a rubarla. Lui è pronto a rubare la parola. E se lui ci ruba la parola, naturalmente cadiamo nella confusione, nell'essere sordi e muti.